Allora, ho pensato di cominciare con questa, con una così, riflessione, una immagine sulla libertà. E io ho come la sensazione che tutti quanti noi parliamo tanto della libertà perché poi in fondo non ci crediamo. Cioè, secondo me la cosa bella quando si arriva alla professione di fede, alla scelta di essere preti, è percepire quanto siete liberi. Cioè, che cambia tutta la vita, come dire, cioè, tu vai o di qua o di là e non è stabilito, cioè nel senso quello che succede, ogni scelta sarà un cambiamento enorme, no? E voi sapete che molti dei nostri coetanei purtroppo non credono nella libertà, cioè credono che qualsiasi cosa fai non cambia niente. Tanto la famiglia non cambia, la politica non cambia, la parrocchia non cambia, Don Daniele non cambia. Cioè, loro hanno l'idea che tanto le scelte non sono importanti, no? E io ho cercato come delle immagini per dire come faccio a spiegare a uno che in realtà cambia tutto, che ci sono delle scelte vere da fare, no? Che non è scontato andare per una strada. Mi sono venuto in mente, soprattutto la prima, mi è convincente, anche la seconda, ma la prima, dunque io vengo da una famiglia, io sono primogenito, due nonni erano pugliesi e due erano campani, e una volta così mi ho riflettuto di recente, no? Noi siamo quattro figli maschi. Io mi sono detto, e se mia mamma si fosse fermata a tre, io non avrei Marco. Si fosse fermata a due, non ci sarebbe Giovanni. Si fosse fermata a uno, non ci sarebbe Stefano. Cioè, pensate ai vostri coetanei, no? Cioè, è una cosa, dici tu, fai esistere o non esistere un uomo? Che non è una cosa da poco. Voi, per esempio, rinunciate, uno dei problemi che avevo quando ero seminarista, dico, ma io divento prete e ci saranno meno figli, cioè non è giusto, cioè, il problema di dire, ma questa cosa è una cosa, cioè, poi tornerò su questo, no? Secondo me, per esempio, una scelta fondamentale non è fra fare il bamboccione o il prete, ma fra fare il prete e fare il papà di tanti bambini. Cioè, le scelte sono serie, no? Cioè, uno porta all'estremo le scelte, no? Non è che uno dice, beh, se mi sposo, poi se viene un figlio, massimo uno, ma che te sposi a fare? Cioè, nel senso, tanto perdi la vita, meglio che la perdi per cinque figli, cioè, che senso c'ha che la perdi per uno solo, no? E percepite la libertà, no? Io penso che dire, ma chi sarò io, no? Che cosa avviene, cosa può avvenire, cosa non avviene? E pensate alla questione della fede, no? Cioè, noi non sappiamo se l'Italia domani sarà ancora cattolica, se quel ragazzo crederà, se quel ragazzo avrà speranza, se quel ragazzo andrà in paradiso anche. Cioè, e se l'Italia diventasse atea? E se le parrocchie non ci fossero più perché non c'erano più i preti? Se l'Italia diventasse musulmana? Cioè, non è scritto, pensate alla Turchia, la Turchia era tutta cristiana, cioè non è scritto che cosa succederà e la Turchia potrebbe tornare un giorno a essere tutta cristiana, cioè non è mica detto, eh. Cioè, la libertà è dire che cosa avverrà. Io devo scegliere perché a seconda di come io scelgo cambia la mia, cambia la vita degli altri, cambia la vita della Chiesa, cambia il domani, no? Se fosse già determinato tutto, ma allora a che vale la pena fare qualcosa, no? Io penso veramente che l'arrivo, non so, di un prete che ci crede, che si dona in un quartiere, il prete sputa il sangue e perde la vita, ma il quartiere cambia veramente. Cioè, io dove arriva un prete bravo, cambia tutta la vita di quel quartiere. Nascono più bambini, io poi ho risolto il problema in questa maniera, cioè mi sono detto, ma io non ho problemi, non ho figli miei, no? Ma io adesso ve lo posso dire, cioè io vi saprei dire alcuni bambini che non ci sarebbero se non mi avessero conosciuto. Ci sono delle coppie che sono nate perché io c'ero, ci sono delle donne che hanno avuto bambini in più, degli uomini perché hanno creduto, come dire, c'era una coppia con tanti bambini e io li incoraggiavo e loro hanno detto, vabbè, ma allora li facciamo pure noi il terzo, cioè che alcuni poi buffo, possono dare pure il nome del prete al bambino, non perché l'ha fatto il prete, ma perché. Quindi capite, quando si parla di scelta, cioè è questo, e sapete che voi vi ponete in un contesto dove la gente non è che ha, la gente non sceglie. Cioè, il problema di oggi non è che ci sono i credenti e i non credenti, il problema di oggi è che c'è la gente che non vuole sapere se è credente, non credente, sposato, non sposato, cioè mischia tutto. Anche nelle nostre parrocchie noi abbiamo dei grandi, gente che non si vuole sposare, vuole fare il catechista a vita, cioè si dona quasi come un prete, perché, però poi dopo non si fa prete, oppure cioè fa dei pasticci per arrivare a vocazione. La vocazione è una, cioè o ti fai prete o non ti fai prete, cioè non è che puoi fare l'uno e l'altro insieme, no? Secondo approfondimento così introduttorio, diciamo nella scelta come la professione di fede, come la vocazione al sacerdozio, al matrimonio, eccetera, c'è una caratteristica che è quella della eternità. Cioè è una scelta che si fa per sempre, che è una cosa secondo me non da sottovalutare, ma anche da, se volete, anche la forza di questa cosa, no? E, io mi diverto quando facevo i corsi presso al matrimonio, poi a un certo punto fra le varie cose che dicevo, scusate, ma ditemi una cosa, ma nel matrimonio che cosa cambia fra prima e dopo il matrimonio? Cioè voi il giorno del matrimonio dite io ti amo, una settimana prima dite io ti amo. Cioè, dopo una settimana voi dite io ti amo, no? Ma allora a cosa serve sposarsi se tanto voi già vi amate, no? E loro non sanno rispondere. E poi alla fine la risposta gliela devo io. Io gli dicevo questo: guardate che voi quando vi sposate, voi non dite io ti amo, ma voi dite io ti amerò. Cioè, mentre prima del matrimonio voi dite io ti amo, ed è vero, in quel momento tu lo ami, il giorno del matrimonio tu dici io ti amerò anche dopo domani, ti amerò anche se tu sei la donna più bella della tua vita e ti operano al seno, ti fanno la sposa, e io ti amerò lo stesso, ti amerò se sarai malato, ti amerò se mi tradirai, ti amerò se andrà male. Cioè non io ti amo adesso, che ci si fa la birra, cioè vuol dire io ti amo adesso, non si fa niente nella vita. Cioè le cose serie della vita sono quando si impegna il futuro. Paradossalmente nella vita, se volete una esagerazione, ma secondo me non è tanto, è più importante il futuro dell'oggi. Cioè voi sapete che un genitore perde l'oggi per il futuro, cioè dice mio figlio starà bene anche se adesso non capisce niente, è un bamboccio, io gioco, cioè si lavora per quello che accadrà, non per quello che accade adesso, no? E diventare prete vuol dire io sarò prete quando avrò 80 anni, se Dio mi darà la vita, no? Io sarò prete a 70, cioè io anche se è un momento di crisi, io terrò duro perché voglio, cioè è una scelta, e così la professione di fede. La professione di fede non è dire io credo in Dio per certi aspetti, no? Dire io credo in Dio sempre, nei secoli dei secoli, amen. Non c'è nei secoli dei secoli, ma insomma c'è questo particolare, no? Cioè, e dire Signore, tu sei il domani della mia vita, non sei solo l'oggi, no? E in questa maniera vi accorgete di una questione che secondo me è abbastanza semplice, anche difficile da vivere, no? In realtà la Chiesa, ci torneremo su, dice che non c'è vera fede, non c'è vera vita dove non si prende una forma. Cioè, per amare una donna devi prendere la forma del marito. Se tu dici ti voglio bene ma non vuoi prendere, in realtà non la ami. Se tu dici sì, ma in Dio ci credo, però non vuoi dire credo, però non vuoi pregare, non vuoi. Cioè in realtà il fatto che non prendi una forma è segno che non sei dentro, sei fuori. Non fuori di testa, che è un altro discorso, ma sei fuori. E voi sapete, di nuovo, questo è molto interessante, no? Cioè il nostro tempo è abituato a pensare che la non forma, l'informale, lo sformato, non lo sformato di patate, ma l'uniforme, cioè sia la cosa migliore, no? È meglio non essere né maschi né femmine. Voi sapete nei cartelloni quanto va di moda l'effebo, cioè l'ambiguo. Ma quello è maschio e femmina, ma manco lo capisci esattamente bene. Cioè l'idea è che la forma è un problema. Quello è sposato o non è sposato. Tanta gente, a me mi capita anche di seguirli in questi giorni, sempre, cioè, cioè, cosa vuol dire? Cioè, tu stai a casa di quello, cosa vuol dire convivi? Cioè, tu vai a casa di uno, cioè, cosa vuol dire andare a casa di uno se tu non gli prometti che lo ami? Cioè, ma cosa? No, ma cioè, bisogna tenere aperte le porte, no? Cioè, non avere una forma è il top della vita. La Chiesa dice, se non hai una forma non ami, ma te lo dice non perché vuole per forza, lo dice proprio perché vuole aiutare a capire che amare vuol dire avere una forma. La fatica della vita è avere la forma più, cioè essere semplice, sulle cose semplici, essere io credo, io non credo. Questo è meglio che dire non lo so. Io mi sposo, non mi sposo, è meglio dire non mi sposo che dire non lo so. Non mi sposo, però allora ti lascio, cioè come dire, vattene per la tua strada. Cioè, io sono cristiano, certo sono cristiano. Non è vero che sono insincretista, sono un po' cristiano, però un po' non lo sono, però un po' sono New Age, un po' sono buddista, un po'. No! Cioè questo vuol dire che non si sa chi sei, cioè non vuol dire che non hai identità. E il dono implica proprio una forma, no? Cioè il marito, il padre, prende una forma, cioè un padre, cioè un bambino, non è che poi dice, beh, domani non smetto di essere padre, cioè poi devi sputare il sangue. Se volete, è bello pensare a questo, no? Cioè, voi avete la stessa dignità di un padre, così come io e Daniele, no? Cioè, noi sputiamo il sangue. Se volete, voi siete i figli in qualche modo di Daniele in questo momento, no? Cioè i catechisti, cioè i bambini, io mi occupo della catechesi, cioè io do la vita per loro, esattamente, io ho una forma, cioè io perdo tutto quello che ho e loro stanno meglio. Questo è quello che avviene, no? Cioè loro forse hanno la fede, cioè io perdo la mia vita e loro hanno la fede. E un padre perde la sua vita e quelli hanno la fede, la vita, la cultura, l'esame della terza media, il liceo, poi si sposeranno, gli dà la casa, cioè prendi una forma e dai la tua vita in cambio di quelle persone che ami, che diventano migliori. E una piccola riflessione che vi può aiutare a capire dove si situa la scelta di fede e dove si situa la scelta di essere preti, che legame c'è fra queste due cose e la scelta per esempio di ascoltare me o di perdere tempo con la teologia e così via, no? E diciamo che la teologia più recente ha elaborato una triplice distinzione delle scelte, che cioè è bella perché è vera e perché è semplice e aiuta cioè a capire un po', a orientarsi nelle cose, no? Cioè dice che ci sono tre tipi di scelte, che sono tutte e tre importanti e che sono però distinte ma hanno bisogno le une delle altre, quindi è una unità ma è anche una diversità, no? E questa triplice distinzione è nata un po' per chi, dato che voi dovete essere intelligenti e studiare teologia bene, se no io vi ammazzo, perché io non ce ne posso più di preti ignoranti che non sanno niente, i santi facciano gli ignoranti, ma quelli che non sono santi almeno studino, mettiamola così. Allora, è una distinzione che nasce da scuola dei teologi morali della Gregoriana, Demmer, Bastianel, Fuchs, eccetera, ma insomma è abbastanza accettata. Allora, ci sono tre tipi di scelte, le scelte che si possono chiamare, questi autori li chiamano le scelte fondamentali, io preferisco chiamarle le scelte di un orientamento di vita, la scelta di fede, la scelta di fondo della tua vita, sei credente o non sei credente. Un secondo livello di scelta è la scelta che questi autori chiamano la scelta vitale, cioè sei credente ma in che forma di vita? Sei credente da sposato, da celibe, da monaco, da prete, da professore, da politico, cioè non basta che tu mi dici io credo o non credo, ma io voglio, poi vediamo per qual è il rapporto, ma io voglio sapere, cioè perché io credo, ma io credo da prete. Io credo, ma io credo da padre, da sposato. Io credo, ma io credo da alla lapira, da politico celebre. Io credo da... Cioè, ci sono dentro la fede, ci sono degli orientamenti che hanno un livello diverso. Un terzo livello più semplice, ma altrettanto necessario, sono le scelte particolari, concrete. A che ora mi alzo? Che libro leggo? Sto sempre su Facebook oppure mi do un controllo? Mangio o non mangio? Imparo a cucinare la carbonara oppure no? Parlo con cui? Cioè, sono delle scelte concrete, quotidiane, no? Perché? Proviamo un po' a capire come si orientano, no? La scelta dell'orientamento di vita, la scelta fondamentale, è una scelta che vale anche se dovesse fallire la mia scelta di vita. Di solito la gente dice, io perché vivo per essere padre? Esagero, perché bisogna un po' esagerare le cose, ma speriamo che non accada mai, non a voi, non è un problema. Ma, cioè, e se tuo figlio muore? Cioè, tu vivi per essere padre o vivi per credere in Dio? Cioè, se io vivo per l'amore, per la fede in Dio, non basta che io viva per avere un figlio, ma deve essere vero Dio, cioè, perché questo resta vero anche se mio figlio poi dopo non c'è più. Pensate a alcuni vedovi, no, che dicono adesso è morto mio marito, la mia vita non ha più senso. No, cioè la tua vita è un grande dolore, una grande crisi, ma non è che il senso della tua vita è che tu hai tuo marito, il senso della tua vita è che tu e tuo marito andate verso Dio, cioè la scelta dell'orientamento di fondo è una scelta che illumina ogni cosa. Ed è a un livello talmente profondo che è superiore alla scelta di essere prete. Cioè io non scelgo di essere prete innanzitutto, io scelgo innanzitutto di essere credente. Voi sapete che uno dei drammi più grandi è che ci sono dei preti che non credono, cioè, perché questo è possibile, cioè, non pensate che non sia possibile. Sono preti che non pregano, perché se non credi che preghi a fare? Sono preti che non amano, cioè non si donano, sono preti, ma è possibile, perché non è detto che il fatto di fare la scelta di vita implica che tu hai fatto anche l'altra scelta, oppure l'hai fatta, la puoi perdere. Cioè, vuol dire, uno credeva, poi dopo ha talmente trascurato la fede che ha smesso di credere, no? Cioè, il prete è un modo particolare di dire al mondo: Gesù è la verità, Gesù è la bellezza, Gesù, tu hai bisogno di Gesù, no? È un modo particolare, ma se tu anche fossi lo sposo, anche da sposo diresti questa cosa, cioè lo sposo dice al mondo: senza il Vangelo non si vive bene, il Vangelo è la cosa più bella che esista al mondo. Però a un altro livello le persone dicono: ah, ma io credo, cioè come è vero che non basta che io mi sposo se non credo? È vero anche il contrario, cioè sono persone che dicono: sì, ma io credo, quindi che bisogno ho di sposarmi? Voi sapete che uno dei problemi che ci troviamo tutti insieme a affrontare sarà anche un problema vostro, perché se volete fare i preti, i cavoli degli altri diventano i cavoli vostri senza scampo. Voi sapete che abbiamo un sacco di ragazzi che appunto non vogliono sposarsi, gente anche di parrocchia, anzi spesso e tragicamente a una certa età, i trentenni, i trentacinquenni, quelli che restano in parrocchia, se la parrocchia non è forte come testimonianza, vi restano tutti gli zitelloni, le zitellone e gli scapoloni, cioè tutta la gente che, come dire, è libera perché non c'è niente da fare, non è che si impegna nella famiglia, nei bambini e cerca una ricarica, cioè viene lì perché bisogna volergli bene anche a loro, però è diverso dire: io vengo perché sto lottando nel sindacato, nell'insegnamento, perché ho 7 figli, o perché comunque sto educando i figli degli altri, perché sapete che ci sono anche dei single che vivono per i figli degli altri, vivono per, cioè c'è anche un celibato, una verginità che non è quella del prete, no? Però è chiaro che tu stai lottando per, non stai venendo a avere una gratificazione in parrocchia, sei un padre comunque, almeno spirituale, no? O una madre. Allora, la Chiesa dice che la scelta di fede si cala in una scelta vitale, che è diversa, però in qualche modo ne è la pienezza, cioè da un lato la scelta fondamentale è la pienezza della scelta vitale, cioè non è che io innanzitutto io non sono prete, innanzitutto io sono uno che ritiene che Gesù è meraviglioso. E per questo mi faccio prete, non è che mi faccio prete per altri motivi. Però è vero che una volta che io dico Gesù è meraviglioso, io decido che questa cosa nella mia vita si concretizza. Lui mi si concretizza da parte mia, ma Gesù mi chiama a essere dentro quella, da essere prete, no? E questo mi fa dire di no altre cose, mi fa lanciare con uno slancio, no? E quindi mi fa prendere una doppia forma, no? C'è la forma di essere cristiano e c'è la forma dell'essere prete, no? Una battuta stupida, ma a me piacciono anche questi esempi stupidi, no? Pensate cosa vuol dire, appunto, ci torneremo su tempo, la paternità, maternità spirituale, cioè sentire che uno diventa padre delle gente che gli è affidata in una parrocchia, no? Cioè sono i tuoi figli, no? Mi colpì una volta, adesso parlavo con una maestra delle novizie, ho seguito alcuni noviziati così, e lei mi raccontava di una storia successa nell'est. Voi sapete che nell'est il comunismo aveva vietato la vita comune nei monasteri, nei conventi, no? Allora tutte le suore, mettiamo le salesiane, erano suore, ma erano state cacciate avevano fatto la promessa della vita comune, dei vescovi, eccetera eccetera, però poi di fatto erano state obbligate a mettersi l'abito laico, a stare tutte quante ognuna a casa propria, eccetera. Quando è finito il comunismo sono tornate insieme perché non c'era più il divieto, ma non erano più capaci di stare insieme, cioè insieme litigavano perché ognuno voleva fare la vita ai cavoli suoi, ognuno voleva mangiare all'ora sua, ognuno non voleva stare alle regole della cella superiore, non gli obbediva nessuno, e alla fine se ne sono andati tutti, cioè siccome avevano la fede ma non erano capaci di stare dentro, alla fine hanno lasciato tutti la vocazione, no? Se ne è salvata una sola di questa comunità, e questa maestra di Venezia mi diceva, io conoscevo questa sola, mi ha detto: lo sai perché si è salvata? Secondo me lei si è salvata perché era una donna che aveva un forte senso della maternità. In questo posto era un asilo dove c'erano i bambini, lei non aveva tempo di pensare a litigate che le altre facevano, se bisognava o no mettere l'abito, se... lei diceva: se io non lavoro i miei bambini muoiono di fame, non studiano, sono orfani, sono bocciati. Questo suo senso di amore materno l'ha salvata dentro la vocazione, cioè l'ha tenuta ancorata al suo essere, ha salvato la vocazione, no? Mentre le altre poi hanno lasciato il velo, l'abito, hanno perso tutto, in senso ampio, no, perché già l'avevano perso l'abito. Ma capite quanto è importante anche l'ancoraggio di quella scelta di fondo in una scelta di vita, no? Terza cosa, le scelte particolari. Le scelte particolari per certi aspetti sono propedeutiche, no? Per esempio, voi vi abituate a pregare, vi abituate a scrivere, a studiare teologia, a stare insieme, a volervi bene, a fare i catechisti, alzarvi a una certa ora, no? Ma e quindi questa scelta di per sé, uno dice, ma non conta niente, perché le scelte che contano sono le altre due, no? Cioè io credo, io... In realtà voi sapete bene che la fede si perde se non la si sostiene con le scelte particolari, e non si trova addirittura, tipo, se un ragazzo vi dice io voglio cercare Dio, però non viene mai a messa, però non viene a confessarsi, però non fa la carità, cioè è vero che credere in Dio è più importante che andare a messa, è chiaro? Il problema però è che se tu vai a messa poi in Dio non ci arrivi alla fede o la perdi. Cioè la scelta particolare è qualcosa che sostiene, innerva, rende ogni giorno diverso, eccetera, no? Una persona che si abituasse, come fanno per esempio alcune persone sposate, ed è una tentazione forte, a star svegli fino alle 3 di notte per, che ne so, chattare, vedere le cose su internet, fare Facebook, poi dopo ti dici, poi la mattina dopo la moglie ti dice, ma sei sempre stanco, e poi alla fine, ma certo, cioè il problema non è che non ti ama, ma che quell'amore tu lo devi poi calare nel dire si va a dormire a mezzanotte. Cioè, è chiaro che andare a dormire a mezzanotte non è importante tanto quanto amarsi. Ma è chiaro che quelle due cose non sono due cose separate, cioè se io non vado a dormire a mezzanotte, poi dopo un po', alla fine c'è il rischio che ti tradisco, non siamo più fecondi nel dialogo, nella freschezza del rapporto, cioè la scelta particolare, la scelta vitale, la scelta fondamentale, sono tre scelte diverse, di importanza enormemente diversa, cioè una cosa a che ora vado a dormire, una cosa se dico credo in Dio Padre creatore onnipotente, però alla fine non è che sono delle cose così tanto diverse. Sono diverse ma sono intrecciate. Stiamo andando fuori tema?
Direi di no.
Direi di no. Chi è che dice così?
Io, nei miei momenti creativi. Mi metto un po' d'acqua.
Sì, non c'è. Allora, che dite?
È arrivato il suo vescovo, intanto da lui.
Ah, certo. Due cose ulteriori per vedere un po' di più il legame fra la scelta di diventare prete e la fede. A me piace dirla per darvene un'idea, con un versetto molto semplice della lettera ai Romani, che a me piace moltissimo, sta nel capitolo primo, che ho scoperto durante l'anno paolino, ho scoperto, sì, perché c'era, l'avevo letto mille volte ma non ci avevo mai fatto caso, che dice così, una espressione molto interessante, dice, Paolo sta scrivendo a Roma perché non c'è mai stato e vuole venire a Roma, già un sacco di volte aveva provato a venire ma non c'è riuscito, e dice questa frase, no? Io mi sento in debito verso di voi. Mi sento in debito verso i greci e i barbari, gli ignoranti, i dotti, gli ebrei, i pagani, cioè categorie diversissime, no? E mi è piaciuta questa frase, cosa vuol dire mi sento in debito? Cioè, perché Paolo vuole andare? Provate a dire, perché voi volete diventare preti adesso, no? Perché voi volete fare la professione di fede? Cioè, perché? Cioè, Paolo perché vuole, sta lì? Perché da lì deve andare lì? Cioè, un posto che non conosce? Cioè, voi come preti andrete in posti che un po' non conoscete, sarete mandati a Roma, per esempio, abbastanza facile, no? Quando mi dissero, diventavo parroco dell'Axa, il cardinale mi disse, ma tu saresti contento di diventare parroco dell'Axa? Io la risposta gli dissi, guarda, io non so neanche dove sia l'Axa, gli dissi, e lui mi rispose, tranquillo, non ce l'ho mai stato neanche io, mi disse lui, perché era una delle parrocchie, è un posto un po' fuori Roma, sono molto bello, ma un po' fuori. Cioè, perché Paolo vuole venire in una città dove non è mai stato? No, pensate Paolo a quanto ha camminato, ha viaggiato, cioè perché io vado in un posto che non mi dice niente di per sé, cioè dove non ho delle radici, non ho. E Paolo dice sono in debito. Se ci pensate, questa parola essere in debito vuol dire una cosa così molto semplice, no? Essere in debito vuol dire che io sono obbligato a dare questa cosa. Cioè lui si sentiva che ai Romani doveva portargli il Vangelo, ma perché doveva portarglielo? Perché era in debito. Cioè lui, uno poteva dire ve lo porto perché è un regalo, cioè perché è un debito, io lo faccio perché mi piace farlo, no? Non è esattamente così, cioè il debito è proprio una necessità, cioè il debito è aver ricevuto una cosa così bella che tu non sei in pace finché non l'hai data anche ad altri. Cioè tu hai ricevuto un debito in realtà non dai Romani, ma l'hai ricevuto da Cristo che ti ha dato la fede, la Chiesa che ti ha dato, ti ha sostenuto, ti ha dato il credo, che il regalo che tu hai ricevuto è talmente bello che tu non stai in pace finché non l'hai trasmesso a tua volta. Cioè è come se tu hai contratto un debito che saldi girandoti dall'altra parte e riportando ad altri quello che altri ti hanno dato, no? Vi faccio due esempi di questa cosa molto semplici. Il primo è mi ricordo il mio parroco che è morto, era un prete che aveva fatto l'ingegnere a Terni, eccetera. Poi era stato al Capranica, che sappiate è molto meglio al Seminario Maggiore, ma questo non è importante. Comunque voi siete bravi lo stesso, siete salvi lo stesso, non è vero, ma il Capranica è un altro posto di Roma, come sapete, io ho studiato là, quindi difendo il Capranica, voi difendete il Seminario Maggiore. Cosa era successo? Che lui, essendo ingegnere, quando era andato al Capranica, non aveva i genitori, c'era una famiglia che gli aveva regalato una borsa di studio, cioè lui ha vissuto al Capranica con i soldi che gli ha dato una famiglia. E lui una volta ha detto, è l'unica, una delle cose che mi ricordo di più del mio parroco, lui disse una volta questa cosa, mi piacque moltissimo: io avrò saldato il mio debito con questa famiglia quando io avrò creato una borsa di studio per un altro giovane che non c'ha i soldi. Cioè il mio debito non lo saldo dicendo grazie alla famiglia che mi ha dato i soldi, ma ricreando questa cosa per un altro. No, secondo me perché uno si fa prete? Cioè il prete non è una scelta semplicemente, non è dire io decido di fare il prete, in realtà è una vocazione viene da Dio. Come Dio chiama? Dio chiama dicendoti cocco bello, io ti ho, ma ti rendi conto di che cosa meravigliosa? Cioè non te ne accorgi tu, per certi aspetti non c'è manco bisogno che lui te lo dice, no? Cioè tu dici è una cosa così bella la fede che io voglio vivere per donarla ad altri. È così bella l'Eucaristia, cioè io mi rendo conto che l'Eucaristia che ho ricevuto è una cosa così grande che io voglio che altri abbiano quello che non hanno, cioè se io non divento prete loro non hanno l'Eucaristia. Un secondo esempio, secondo me com'è che si diventa padri, se ci pensate è la stessa cosa, no? Cioè uno per fare un bambino, come fa a fare un bambino, no? Io dico sempre che i nostri amici coetanei non fanno bambini, non perché sono egoisti, che non è vero manco per niente, ma non fanno bambini perché non sono convinti che è bello vivere. Cioè, per fare un bambino io devo essere così felice di vivere che io dico, ma quanto, cioè, come io dico ai miei genitori, cavolo, ma che la cosa più bella che avete fatto, mi avete dato la vita. Cioè avete azzeccato questa cosa meravigliosa che io sono vivo perché voi vi siete amati, no? E allora io dico, ma pensa tu se un altro dirà la stessa cosa, cioè io questa cosa così bella la offro ad un altro, no? Cioè, il problema è che se io non sono convinto che è bello vivere, come faccio a dire divento padre? Cioè io faccio una cosa in cui quel poveretto poi si trova in una cosa che non vale la pena. Allora capite il debito, no? Cioè uno diventa padre perché è in debito con suo padre, cioè dice mio padre è una persona così, è così bello che mi ha fatto nascere, che cavolo, allora anch'io divento padre, cioè un altro mio figlio poi mi dirà grazie senza dire grazie a me, ma lo dirà poi dopo a sua volta, cioè si crea quello che è la tradizione, no? Ecco, in questo senso la fede è veramente come un debito, no? Cioè l'essere prete e dire è così bello che qualcuno sia stato prete per me, che abbia avuto l'Eucaristia, abbia avuto la catechesi, la carità, che io voglio che quello che mi hanno dato continui la sua corsa e io vado da gente che non conosco per offrirgli questa cosa, no? E voi capite che questa cosa qui della fede salda insieme il fatto che la fede è una grazia, cioè è così come la vocazione è una grazia. Cioè in che senso? Non è una cosa da sfigati, non è una fregatura la vocazione. Cioè la vocazione ha senso dove io, come dire, ho visto, cioè io ho visto, è una predilezione. Cioè essere figli di uno, cioè io sono prediletto del padre, cioè mio padre ha fatto nascere proprio me, no? La vocazione è dire, è una predilezione, cioè la fede è una cosa così grande, ma perché proprio a me mi è stato fatto questo dono della fede, no? Ma d'altro canto questa predilezione diventa un debito, diventa una missione, diventa una, cioè è qualche cosa che poi ti prende, ti fa andare avanti, no? Seconda cosa che in questo senso mi sembra utile è che la vita di fede e anche la vita sacerdotale unisce profondamente l'amore di Dio e l'amore degli uomini. Cioè per la fede cristiana non c'è una separazione fra la fede fra l'amore per Dio e la fede, che sono profondamente diversi. Perché non basta amare gli uomini, bisogna amare Dio, non basta amare Dio, ma sono probabilmente intrecciati. In che senso? Nel senso che se io amo veramente Dio, se io amo Dio che è il creatore, pensate alla parola creatore, no? E c'è un grandissimo filosofo che si chiama Ajaj, che io stimo moltissimo. Se volete queste cose le trovate, questi testi di Ajaj le trovate su un sito che si chiama gliscritti.it, dove io lavoro e metto questi testi. Mettete Ajaj, vi dico come si scrive. Lui ha fatto un testo che dice: la fede nella creazione è il grande antidoto contro il fondamentalismo. Perché se io dico che Dio è il creatore, come faccio a uccidere gli americani? Cioè se io dico che Dio è il creatore, Dio ha creato gli americani, allora gli americani sono belli, perché se io non amo gli americani vuol dire che Dio è un pessimo creatore. Cioè dire che Dio è creatore vuol dire che la vita è bella. Se io amo il creatore devo amare la creatura, cioè, ma non è che sono due cose. Io dico: creatore, tu hai fatto la mia vita, mi hai creato, quindi la mia vita mi piace. Cioè se a me non mi piace vivere, ma cosa vuol dire che io credo in Dio creatore? Il credo di creatore vuol dire che Dio mi ha creato, vuol dire che io sono bello. Penso che voi un po' sappiate di essere belli, no? Cioè forse è molto importante, non troppo, ma almeno un po' bisogna saperlo, no? E anche quando poi si sbaglia, quando poi le cose non vanno bene, no? Però cioè, Dio mi ha creato, cioè l'essere chiamati al sacerdozio è. E allora capite che c'è come un legame, no? Dove io professo la fede, ma professo la fede, quindi professo la bontà del creato, professo l'affermazione che il creato non basta a se stesso, cioè nessun uomo gli basterà mai amare la donna se non avrà Dio. Cioè noi siamo chiamati a dire al mondo che non basta il matrimonio, serve la scelta di Dio. Non basta avere un figlio, perché tu a tuo figlio gli devi dire che tuo figlio deve vivere per Dio, gli devi dire dove deve andare, cioè non si vive per i figli, si vive per Dio. Cioè, però l'amore per Dio non è un amore che è a sé stante, ma l'amore per Dio poi dice: cavolo, ragazzo bello, tuo figlio lo devi amare. Prete caro, tu mi dici la fede in me, cioè tu non puoi vivere per la gente, devi amare me, perché anche tu hai bisogno di me, però poi dopo non basta che ami solo me, cioè se ami me, ma allora sta parrocchietta che ti affido, ma voglio il bene, cioè rendila una perla, deve essere un paradiso, cioè quando l'hai lasciata tutti i fiori a posto, tutte le aiole pulite, tutti i muri, i bambini contenti, i morti seppelliti bene, cioè fai questa cosa una meraviglia, perché io sono il creatore e il salvatore di questa creatura, no? C'è come un legame molto bello, no? E due esempi, sempre un libro che ho letto come meditazione per la Quaresima, che io consiglio a tutti come autore, dicevo a vari vostri assistenti che secondo me nei seminari tra gli altri autori servirebbero Dante, Lewis, Chesterton, Tolkien e Guareschi, cioè con questi cinque autori, insieme a Tommaso d'Aquino, Baltasar, eccetera, Ratzinger, eccetera, ma anche questi cinque hanno un loro posto. Pensate, Chesterton scrive un libro che si chiama Uomo Vivo, forse lo conoscete, Man Alive, dove è un libro un po' strano anche, cioè, però poi è bellissimo. È un uomo che è surreale, cioè una cosa veramente strana, però è un uomo che viene scoperto a rubare. È uno che ha mille donne, cioè sembra che sia poligamo, eccetera, eccetera, e ha sparato a un professore, ha sparato sparando a un metro di distanza, un professore di filosofia, no? E poi via piano si scopre che lui ha sparato a questo professore di filosofia, perché questo professore di filosofia diceva che la vita è brutta, che è meglio suicidarsi, che non c'ha senso vivere, no? E allora lui dice: se non c'ha senso vivere ti ammazzo. E quando quello gli dice no, ma io voglio vivere, non mi spari, lui allora gli spara lisciandolo, perché lui dice: se veramente la vita è brutta, allora mi devo suicidare. E lui dice: la cosa strana è che noi non siamo più stupiti di essere vivi. Noi, il dramma del peccato è che noi non abbiamo la gioia di essere vivi. Noi non siamo felici di vivere, che invece è la cosa più normale. Cioè, uno dovrebbe alzarsi e dire: che bello che sono vivo, che sono una creatura, no? Poi pian piano si scopre che lui in realtà non è che ruba, ma lui rientra sempre dentro casa sua come un ladro, perché vuole vedere la sua casa come se la vedesse per la prima volta. Quindi in realtà entra da sopra il tetto, cioè apre, entra dentro e prende i bicchieri, cucina, beve il vino, ma il suo vino, e dice: senta che buono questo vino, cioè dice: che meraviglia che io ho una casa, no? Pensate quando uno ama la sua parrocchia e dice: che meraviglia che ho questa parrocchia. Pensate se avete un prete bravo che veramente ama la sua gente, che sono quelli lì, pum. Però gli vuole, cioè, e poi alla fine si scopre che in realtà lui risposa sempre alla sua donna, perché lui vuole stupirsi di avere sempre la stessa donna, solamente che la fa vestire ogni volta di un vestito diverso, quindi si chiama Green perché è vestita di verde, Grey perché è vestita di grigio, ma è sempre Mary Green, Mary Grey, Mary Blue, eccetera eccetera, perché lui vuole restare stupito di essere, di amare, no? E Cesare dice: il segno che il peccato è entrato nel mondo è che noi non siamo felici di ciò che esiste, cioè noi sembra che il mondo non sia interessante, no? Sembra che il mondo non, questo è segno che noi non ci stupiamo più di ciò che è stupefacente, che è il fatto che è l'esistenza della vita di Dio e così via, no? E quindi la scelta del credo, cosa?
No,
piace.
No, dico che l'ho letto, poi non sa, non ho letto niente. Questo dovrebbe essere tipo uomo vivo con due gambe, una roba del genere.
Cos'è che non hai letto?
Di un uomo vivo, lui ha detto che è uno dei pochi libri che ha letto.
Sì. Però non te lo ricordi?
No. E diceva che è proprio paradossale.
È paradossale.
È paradossale perché leggo poco.
Si chiama proprio uomo vivo, si chiama Man Alive, perché lui vuole che lui vuole dire io sono vivo, cioè lui vive per dire al mondo che è vivo, no? Allora, aggiungo due ultime cose che così possono collegare il cosa? Ce l'hai la domanda?
No.
Dopo?
In che lingua?
No, francese va bene per me, creolo no, ma francese sì. Due aspetti ancora che collegano la scelta del sacerdozio e la scelta di fede, la professione di fede, no? Voi siete chiamati, se appunto sceglierete e sarete scelti da Dio nel sacerdozio tramite la Chiesa, secondo me a capire che voi siete veri padri, cioè una persona non può vivere senza essere padre, ma la vostra qualità sarà essere padri nello spirito, cioè voi genererete alla vita, ma il vostro amore non sarà tanto un amore corporale, cioè voi non avrete, speriamo, dei figli fisici, poi se succederà li amerete, ma sarà un amore dove voi genererete alla fede, alla vita di Dio, eccetera, delle persone, no? Per me questo è molto importante, cioè noi pensiamo che la carità sia solo quella corporale. Voi dovrete anche occuparvi della carità corporale, cioè la pensate alla Caritas, all'oratorio, ma c'è un aspetto peculiare di cui voi diventerete responsabili, no? Cioè è sapere che c'è una carità che avviene tramite la trasmissione della fede, tramite la trasmissione di Dio, di Cristo, tramite la trasmissione del credo, no? Io penso che sia un po' una cosa grave che noi ci siamo dimenticati che esistono 7 opere di misericordia spirituale. Voi sapete, si parla solo delle opere di misericordia corporale, che sono fondamentali, no? Ma perché non si dice che la tradizione ha detto insegnare agli ignoranti? Guardate che questa è una cosa fondamentale, cioè noi viviamo in un mondo dove la gente ignora tutto, non sa niente di Dante, di Cristo, della Madonna, di Chesterton, di come ci si sposa, di cos'è l'amore, di cos'è il peccato, di cos'è il catechismo delle case cattoliche, di chi è Ratzinger, cioè non sa nulla. Cosa vuol dire che insegnare, fare la predica bene, bella, meravigliosa, è un gesto di amore, è un gesto di fede, cioè consigliare i dubbiosi, scritto sotto. Consigliare secondo, cioè non vi dico in ordine, no? Ma cioè la gente è piena di dubbi, non sa, ma è bene, mi devo sposare, non mi devo sposare, è meglio essere musulmani, è meglio essere volteriani, è meglio essere postmoderni, cioè correggere i peccatori. Una delle sette, cioè dire a uno stai sbagliando, questa via è sbagliata, il matrimonio gay è una cosa errata, questa, cioè dirlo serenamente, no, io non ce l'ho con te, ma è sbagliato, ti spiego perché, cioè sono questo, correggere è un'opera di carità. Chi non corregge mai in realtà non è che ama veramente, no? Pregare per i vivi e per i morti, opera di misericordia spirituale, cioè pregare per i morti. Voi farete le messe funebri per il nonno di quello, manco sapete chi è, quello il trigesimo, quello che è morto in America, cioè quella è un'opera di misericordia, quello è un peccatore che ha bisogno di qualcuno che offre la messa per lui, se no quello in paradiso non ci va, o ci va, soffre di, cioè è un'opera di misericordia. Pregare per i vivi, cioè pregare per la parrocchia, offrire la messa pro populo la domenica mattina, cioè è carità. E qual è questa carità particolare? Che il mondo ha bisogno di Dio. Cioè, secondo me, ha senso essere prete e dire il credo, no? Se volete la novità rispetto a come la dite voi tutte le domeniche, dite il credo, no? Ma voi in seminario vi accorgete che lo dite per voi, ma scoprite ancora di più che il mondo ha bisogno di Dio, dell'Eucaristia. Cioè, voi vi fate servi dell'Eucaristia perché senza l'Eucaristia il mondo muore. Quindi la fate l'Eucaristia per voi quando la celebrerete da soli, che vi capiterà, ma celebrate l'Eucaristia perché il mondo ha bisogno dell'Eucaristia, no? Cioè è una carità dare al mondo l'Eucaristia. Pensate che Charles de Foucault, una cosa interessantissima, no? Che lui in realtà voleva evangelizzare l'Islam, non è vero quello che lui dicono, che alcuni dicono che lui non voleva parlare, no? Lui diceva: io devo stare in Algeria perché c'è stato un momento in cui lui è stato l'unico prete presente in Algeria, almeno ci sarà l'Eucaristia in Algeria. Cioè almeno il fatto che io celebro la messa, ci sarà almeno in un punto l'Algeria, e io pregherò intorno a questo altare per l'Algeria, cioè pregherò lì per il mondo perché Cristo li ami, sia presente in mezzo a questo popolo, no? Ultimo passaggio che vi può essere utile, perché così, mi fa piacere dirlo, anche se non c'entra molto, ma un po' c'entra. Cioè io vorrei che percepiste in questo senso anche il valore della cultura, cioè che fa parte, se volete, della terza scelta, ma un po' anche della prima e della seconda, no? Cioè, se avete la possibilità di imparare 2 H di questa fede, 2 H di Guareschi, 2 H di Chesterton, cioè fatelo, perché è per amore che lo fate, ed è per amore a Dio ed è per amore della gente. Cioè le persone veramente hanno a me, se la gente oggi mi sembra come quando Gesù disse, li guarda, ebbe compassione, disse sono come pecore senza pastore. A me questa frase mi sembra che fotografi veramente i nostri ragazzi, cioè è gente buona, ma che vaga senza sapere, non ha un orientamento, non ci si capisce niente, cioè, le nostre scuole, cioè sappiate che veramente professare la fede è dire una parola ed è spiegare anche, cioè dire al mondo questa è la nostra fede, saperla dire in poche parole, saperla sintetizzare. Io credo in Dio Padre, Creatore, Onnipotente, Dio ha creato l'uomo un'anima, c'è il peccato originale, cioè se saper spiegare le cose fa parte del vostro ministero. Non fa parte solo voler bene alla gente, ma vuol dire aiutarli a essere come pecore che hanno un pastore e che le sa guidare, gli sa rivelare dov'è il bene. E vi troverete così in un contesto dove il livello, se volete, proprio della formazione elementare è veramente molto basso. E noi abbiamo una grandissima carta, cioè noi dobbiamo mostrare che questo Cristo è capace di diventare cultura, di parlare al mondo, di parlare agli studenti, di parlare ai politici, di parlare alla povera gente, di parlare a così, 2 esempi, uno basso e uno alto. Uno giorno parlavo con una bambina di quinta elementare, a me, dopo la messa, mi diverte, fa domande cretine ai bambini, questa qui c'è un genitore molto bravo, cioè, ma tu ti piace Harry Potter? E lei mi fa, spero che voi sappiate Harry Potter, e lei mi fa, certo che mi piace, l'anno scorso ho cominciato a leggere il primo volume, quarta elementare, 9 anni, 8 anni, era così bello che li ho letti tutti prima della fine dell'anno, cioè in quarta elementare questa si è letta 7 libri di Harry Potter. E voi sapete che a volte i preti, i catechisti, le catechiste, cioè arriviamo alla creazione, coloriamo l'arcobaleno, ritagliamo la papa, coloriamo la Madonna il velo blu, ma cioè va bene anche, non è che, però un bambino serio, cioè vi ride di, cioè è chiaro, dice il mio prete è buono, ma è un cretino, il mio insegnante è intelligente, cioè il mio insegnante non mi fa fare, cioè il mio insegnante mi tratta da una persona seria, no? Cioè, in realtà la gente ha bisogno di persone che gli elevano lo spirito, la mente, e attraverso quello arrivi, cioè è un modo per passare a Dio, no? Secondo esempio più dotto, anche più, 2 anni fa ho fatto un incontro su, c'è stato i 150 anni dell'Unità d'Italia, e io volevo provare, come direttore ufficio catechistico ho detto, noi dobbiamo provare ai nostri catechisti che l'Unità d'Italia hanno fatto i catechisti, cioè non dobbiamo parlare solo dentro la Chiesa, ma dobbiamo parlare fuori la Chiesa, cioè noi dobbiamo mostrare che la fede ha un valore nella società italiana, come preti, come catechisti, no? E allora ho detto, partiamo da una cosa semplice, facciamo un incontro su Dante e su Manzoni, per spiegare che Dante e Manzoni hanno fatto l'Unità d'Italia più di Mazzini e Garibaldi, quindi spieghiamo, c'è uno che spieghi la Divina Commedia e Manzoni, i Promessi Sposi, e mostri come questi due autori hanno fatto sì che poi dopo per Garibaldi fosse facile unire l'Italia, perché l'Italia l'aveva unita. E mi sono cominciato a pensare, quale prete di Roma posso chiamare? Chiamo un laico a parlare del 1870 e chiamo un prete a spiegare Dante e Manzoni e l'Unità d'Italia. Sono stato molto triste quel giorno, perché, lo dico e me ne vergogno, in realtà mi è venuto un nome, ma in quel momento lui non era libero, eccetera, non mi è venuto un prete, un nome di un prete che fosse in grado di fare una lezione seria su Dante e Manzoni in un contesto, se volete, divulgativo, però serio, cioè uno che sapesse spiegare i Tre Canti della Commedia, lei, i Promessi Sposi. Capite, e parliamo di Roma, cioè non parliamo di un posto qualsiasi, cioè il posto del Papa, il posto, diciamo, della capitale d'Italia. Cioè ero un po' triste, no? Poi uno si rassegna, dice, beh, non è importante, andiamo avanti, ci troveremo, anzi vuol dire dobbiamo diventarlo noi, dobbiamo essere in grado di farlo, no? Cioè vuol dire che professare la fede vuol dire che io credo in Dio Padre Onnipotente, non mi aliena dalla storia, ma anzi quella fede è così forte, bella, che crea, che fa nascere Dante, Dante addirittura fa l'Italia, no? Cioè la fede è la convinzione che il vostro sacerdozio non fa le parrocchie, il sacerdozio fa l'Italia. Il sacerdozio fa bene a quelli che rifiuteranno il battesimo, fa bene ai musulmani, cioè non ci fossero i cristiani sarebbe un macello per i musulmani. Se poi credessero sarebbe meglio per loro, però questo è un altro discorso. Ma anche, cioè, sarebbe, cioè noi abbiamo un ruolo, la professione di fede ha un ruolo, la fede ha un ruolo storico, oltre che eterno, che è importante. Un catechista non è che parla solo perché uno faccia la guerra, un catechista parla perché quel bambino diventi buono, diventi felice, perché quel bambino abbia il coraggio di fare delle scelte, abbia il coraggio di. E anche se poi non tornerà in chiesa, tu gli hai dato delle cose che lo sosterranno nella vita. Cioè noi siamo preti per Dio, perché questo Dio è così necessario che quando uno lo porta, poi dopo è la nazione intera che sta meglio. Come battuta, no? Provate a togliere le parrocchie dal tessuto italiano, ma voi sapete cosa succederebbe? Succede un macello, cioè veramente le parrocchie sono i vescovi, cioè con tutti i problemi, le suore, i laici, i catechisti, gli oratori, cioè questo è una cosa enorme. E quando dico io credo in Dio Padre Onnipotente, in Gesù Cristo, cioè io dico io credo che questa cosa è il bene dell'uomo, il bene del paese, il bene della nazione, il bene della gente che manco sa che questo è il bene, ma lo so io che questo è il bene. E loro, senza neanche saperlo, riceveranno nutrimento, cioè, perché noi non siamo solo per la Chiesa è per il mondo, la Chiesa, perché il mondo ha sete di Dio, ha sete della sua presenza, no? Bene, questo era quello che volevo dire. Se c'è qualche domanda, qualche riflessione. E io non ho parlato del credo, mi piace molto parlarle, ma non c'è stato tempo. Io penso che una delle cose che sia importante, questo la teologia vi aiuterà, spero, è che il credo è veramente una sintesi. Cioè, il credo è più, per certi aspetti, più importante della Bibbia. Io sono un biblista, ma oso dire questo, no? La Bibbia non basta per la fede. Sono un biblista eretico, io sono. Cioè, perché la Bibbia è molto difficile. E in realtà ciò che le persone hanno le domande non sulla Bibbia, ma sulla verità. Dio ha creato il mondo, Dio si è rivelato, qual è il Dio vero, Dio ama, Dio è cattivo, c'è la vita eterna, cioè hanno delle domande che sono sintetiche, no? Il credo è come una chiave di lettura che ti fa non perdere nella Bibbia. Il credo e la Bibbia in realtà non sono due cose diverse. Se io le separo non hanno più senso l'una dall'altra. Cioè la Bibbia dà vita al credo, ma il credo mostra che la Bibbia ha un significato. È come un filo, il credo è l'insieme delle cose più belle che c'erano nella Bibbia, no? E se tu ci pensi, i 12 articoli del credo sono tutti legati fra di loro. Cioè, se Dio è padre, non può essere padre se non c'è il figlio. Cioè, io non posso dire Dio è padre se non c'è il figlio. E non posso dire Dio è figlio se non ci ha donato lo spirito, e non posso dire che Dio è padre se non c'è la vita eterna, perché che è un Dio che mi dà la vita e poi io muoio? Cioè, queste due cose sono una cosa talmente unita che per la Chiesa non si possono separare, no? Cioè, come una sintesi di tutto, e per questo si può non essere come pecore senza pastore, perché quella cosa lì diventa la luce di tutta quanta la vita. Il credo è la luce che illumina tutta la vita. Bene, però andiamo a mangiare la pizza. Grazie.